cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. C'è una giornata un po' particolare perché abbiamo tre intervistati con argomenti che credo io sono molto interessanti, sempre centrati di uno o altro modo sul Cile, perché da una parte conosceremo cosa è successo lunedì scorso all'appuntamento dei 50 anni del colpo di Stato di Pinochet. Ci siamo dedicati giovedì scorso, continueremo a dedicarci anche oggi perché credo che il tema lo merita, perché proviamo a fare una specie di collegamento fra l'attualità e quello che è successo nel passato, perché il secondo dei collegamenti lo faremo con un diplomatico italiano che è stato presente durante la dittatura pinochetista e che era presente con i rifugiati, alcuni di essi italiani che scappavano dalla dittatura di Pinochet. Quindi ci faremo raccontare da questo diplomatico come erano quei tempi e la vita quotidiana dei rifugiati all'interno dell'ambasciata italiana presso Santiago. E poi lo dedicheremo anche alla cultura, perché come molti di voi sanno, a Venezia, nel festival che si è concluso lo scorso fine settimana, si è presentato un film di cui si è parlato molto, El Conde, un'allegoria di Pinochet del cileno Pablo Larraín, e noi parleremo con l'esperto di cinema di Radio Cooperativa e ci faremo raccontare su questo film che fra poco sulla principale piattaforma di video sarà visibile, però anche di altri film che riguardino sempre l'America Latina. Quindi l'America Latina presente anche nel Festival di Venezia. Adesso, senza perdere tempo, vado direttamente al tema, che è una presentazione un po' speciale, direi, perché sentiremo la voce di Yolanda Gómez, l'strumento di Matteo Naun, de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, appena uscito proprio lunedì scorso, e qua a Radio Cooperativa Latinoamericano siamo privilegiati di ascoltare questa versione completamente inedita. Quando torniamo sentiremo il primo degli ospiti e dei collegamenti internazionali.
Viene cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncien ya la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzará.
E continuiamo, gentili ascoltatori, con questa edizione latinoamericana. In questo momento siamo collegati con il Brasile, con il professor Alessandro Peregali. Alessandro Peregali, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Buonasera, buonasera, ciao a tutte, ciao a tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità. Tu insegni storia contemporanea all'Università Juiz de Fora, però noi ti coinvolgiamo in questa trasmissione perché sei appena rientrato proprio oggi dal Cile, dove hai vissuto in prima persona quello che è successo sia domenica che lunedì scorso 11 settembre. Puoi raccontare ai nostri ascoltatori che giornata sono stati queste due, Alessandro?
Sì, certo, ci sono state varie iniziative anche nei giorni precedenti e un dibattito continuo nei mezzi di comunicazione, mainstream, insomma, nella politica cilena e così via, rispetto al ricordo, diciamo, della memoria dei 50 anni dell'11 settembre del 1973, che appunto, come immagino molti sanno, è una data di estrema rottura, no, per la storia contemporanea del Cile, ma anche una data di significato, io direi, mondiale, tanto che c'era molta gente, tanto dal resto dell'America Latina come anche da altri paesi, è venuta in Cile, e non solamente i, diciamo, diplomatici, diciamo, le persone, diciamo, in qualche modo invitate direttamente dal governo, ma l'interesse è stato, diciamo, molto, molto più ampio di questo, perché sappiamo l'importanza che ha avuto nel pensare, diciamo, un progetto rivoluzionario socialista, il periodo dei 3 anni, i 1000 giorni del governo di Salvador Allende tra il 1970 e il 1973, e sappiamo che appunto tanto l'impatto, diciamo, terribile in termini di violazione dei diritti umani, di repressione del golpe di Pinochet, come il fatto che il governo di Pinochet abbia in qualche modo inaugurato l'epoca in cui viviamo, no? A livello di misure neoliberali che ancora oggi diciamo sono dominanti a scala mondiale. Per questo, appunto, la data è stata enormemente sentita, tanto a livello nazionale come a livello internazionale. Sono venute moltissime persone, si sono organizzati moltissimi incontri, sono stati presentati nuovi libri. Possiamo dire che il periodo storico della Unidad Popular, appunto, i 1000 giorni del governo di Salvador Allende, sono stati oggetti di numerosissime ricerche, che continuano ad essere pubblicate, cioè non si è in qualche modo esaurita la spinta a provare a capire il perché e per come di tanto di questo governo così sui generis, come di questo progetto rivoluzionario così democratico, pacifico, istituzionale, come del golpe, di quello che ne è seguito. Gli eventi sono stati di tutti i tipi, ci sono stati eventi culturali, eventi diplomatici, politici, istituzionali, eventi militanti di ogni ordine e grado. Ci sono stati eventi promossi da associazioni, case della cultura, ma anche movimenti sociali di tutti i tipi, da municipalità. Ci sono stati eventi promossi da movimenti sociali femministi, anarchici, comunisti, di vario ordine e grado, e poi tutto è culminato con la 2 giorni, domenica 10 e lunedì 11. Stranamente, diciamo, la manifestazione che da ormai moltissimi anni si fa tutti gli anni l'11 settembre per ricordare il golpe e per in qualche modo ricordarlo in maniera combattiva, conflittuale, con una memoria che ancora vive e pulsa, diciamo, una ferita che è ancora enormemente aperta e non si è rimarginata in 33 anni di falsa e scadente, limitata democrazia, no? Come ha dimostrato anche l'estallido sociale, la rivolta del 2019. E questa manifestazione, però, stranamente, quest'anno è stata la domenica 10, forse perché era domenica e quindi ha potuto, diciamo, ospitare un livello di, cioè una massività, diciamo, della piazza, anche se in realtà è stata una manifestazione molto strana, perché il governo ha in qualche modo, con la sua narrativa, ha in qualche modo sequestrato la manifestazione, ha impedito che tutte le voci in qualche modo dissidenti potessero marciare lungo la famosa Alameda, che è la avenida principale di Santiago, e che è proprio quella grande Alameda che Salvador Allende cita, diciamo, in quel suo ultimo comunicato radio prima di morire, dicendo che il giorno in cui si riapriranno le grandi Alamedas è il giorno in cui in qualche modo si riaffaccerà la rivoluzione, il socialismo, l'utopia sul Cile, no? Bene, la domenica, quindi il sabato, è stato contraddistinto da questa manifestazione molto strana, in cui sono state più che altro molte manifestazioni diverse, con un dispositivo repressivo gigantesco e con certi livelli di conflitto interno e esterno alla manifestazione. E poi lunedì c'è stato un altro atto celebrativo, però questa volta ancora più a porte chiuse, organizzato dal governo, al Palazzo della Moneda, che è la sede del governo, e una manifestazione in cui appunto di nuovo i Carabineros de Chile hanno impedito l'accesso alla cittadinanza per paura di contestazioni. Il livello di delegittimazione del governo in Cile è altissimo, tanto a destra come a sinistra, insomma, e questa manifestazione quindi è stata appunto una manifestazione tra pochi intimi invitati istituzionali, alcuni presidenti stranieri, è venuto il presidente messicano López Obrador, è venuto l'ex presidente uruguaiano Pepe Mujica, sono venute alcune importanti figure, un paio di ministri di Lula in Brasile, e poi c'è stata allo stesso tempo un'altra manifestazione organizzata da collettivi femministi che sono state dall'altro lato del Palazzo della Moneda, anche quello con forte diciamo, difficoltà di partecipazione per via di dispositivo repressivo, anche se era una manifestazione del tutto pacifica, che è la manifestazione delle cosiddette cuecas solas. La cueca è un ballo tradizionale cileno che normalmente si balla in coppia, no? E a fine anni 80, metà anni 80, due donne cilene hanno iniziato per protesta, una cosa simile a quello che è successo in Argentina con le Madres di Plaza de Mayo, a danzare la cueca davanti alla moneda, sole per testimoniare l'assenza dei loro compagni che erano desaparecidos della dittatura. E questo in qualche modo è stato ripreso in questa manifestazione molto bella in cui hanno ballato 50 donne la cueca sola e ogni donna rappresentava un anno no? Che separa il 1973 dal 2023 e in qualche modo citando i fatti principali salienti dell'anno in questione e soprattutto i morti della repressione di Stato, tanto in dittatura fino al 90 come nella falsa democrazia dopo il 90.
Sì.
Sempre il lunedì sera c'è stato un gran concerto davanti allo Stadio Nacional di Santiago de Chile, che è stato uno dei maggiori centri di detenzione e tortura, in cui nei primi giorni, mesi della dittatura, in cui a questo concerto hanno partecipato gruppi di fama internazionale come gli Intilimani, come Quilapayún, e altri gruppi insomma, storici della nuova canzone cilena, della canzone di protesta cilena. È stato un concerto molto massivo, molto grande, molto emozionante.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, Alessandro Perigali ci sta rispondendo dal Brasile, appena rientrato da Santiago del Cile. Alessandro, io non ti posso non chiedere per l'incidente che ci sono visti. Da una parte ho visto un presidente della Repubblica che si manifesta insieme a altri partecipanti, però poi ho visto anche fatti di repressione, quindi con quale Boric dobbiamo rimanere?
No, non ci sono assolutamente due Boric, ce ne sono Boric, diciamo, ce n'è uno solo, nel senso che il presidente che si manifesta con i manifestanti, che entra in una manifestazione falsa, completamente costruita, diciamo, a tavolino dal dispositivo repressivo. Il Boric che è presidente oggi non ha niente a che vedere con il leader studentesco di qualche anno fa, oppure le male lingue dicono che ha molto da vedere perché già qualche anno fa Boric dava segno di una vocazione diciamo, assolutamente centrista, liberale e poco propensa a condividere diciamo, l'orizzonte sociale del paese, ma assolutamente allineata all'ordine dominante, ed è esattamente tutto il governo di Boric che sta su questa piega di continuità con la destra, con la sinistra post-pinocettista in Cile. E niente, la partecipazione di Boric è stata una cosa assolutamente ridicola, simbolica. La manifestazione doveva iniziare alle 10 del mattino alla fermata della metro Los Héroes, che è una fermata prima della moneda, e per la prima volta questa manifestazione avrebbe dovuto passare davanti alla moneda, davanti al palazzo presidenziale. La manifestazione iniziava in un altro punto e non passavamo davanti al Palazzo Presidenziale, giustamente perché i presidenti hanno sempre avuto paura di questa manifestazione, perché i presidenti sanno che stanno amministrando in totale continuità l'ordine pinochettista in Cile. Boric questa volta ha voluto fare lo spavaldo che faceva la manifestazione davanti alla Moneda, ma la manifestazione chiamata per le 10 è stata praticamente chiusa. Probabilmente qualche centinaia di militanti affini, militanti dei partiti della coalizione di Boric, il Partito Comunista, il Partito Socialista e i partiti del Frente Ampio sono stati convocati, diciamo, in maniera informale prima dell'orario stabilito, in modo da forse anche qualche migliaia, non lo so perché quasi nessuno l'ha potuta vedere questa manifestazione, sono stati convocati prima dell'orario previsto, per poi alle 10:10 i Carabineros de Chile chiudere completamente l'accesso all'Alameda. Tutti quelli che sono arrivati, ma anche tanti gruppi organizzati, più antagonisti, come singole individualità che sono arrivate, insomma, pensando che la manifestazione, come tutte, inizia di fatto mezz'ora dopo, un'ora dopo, sono state in qualche modo costrette a rifluire sulle vie laterali in varie manifestazioni spontanee di diverso ordine e grado, e che però ovviamente anche per la rabbia rispetto a un potere costituito che impedisce di marciare nella via principale di Santiago, hanno sfogato comunque il loro ripudio, che è un ripudio non solo concreto, cioè rispetto a quella manifestazione, ma è un ripudio di 50 anni di neoliberismo sfrenato e di pinochetismo più o meno camuflato, questa manifestazione quindi ha avuto una serie di bersagli, per esempio le telecamere che in qualche modo attraversano la città in lungo e in largo, no? A partire soprattutto dall'estallido sociale del 2019, alcuni palazzi più istituzionali, ma soprattutto alcune tombe specifiche. La manifestazione è finita al cimitero generale di Santiago, e il cimitero generale è dove sono sepolti tanto alcuni eroi, diciamo, della storia cilena, come il proprio Salvador Allende, come il cantante Vitor Jara, atrocidamente ammazzato pochi giorni dopo il golpe dalle guardie di Pinochet. E come per esempio altri militanti storici, diciamo, dell'Unidad Popular, del MIR, di altri movimenti sociali guerriglieri che sono venuti dopo, e per esempio Luisa Toledo, no? una storica militante, è stata molto celebrata, una storica militante cui tre figli aderenti al MIR, Movimento di Schierda Rivoluzionaria, sono morti ammazzati dai PACOS, dai carabinieri, durante gli anni Ottanta. Ebbene, però, all'altra parte ci sono anche delle tombe di personaggi disdicevoli, per esempio quel Jaime Guzmán, che ha scritto, economista dell'Università Cattolica, che ha scritto la istituzione... Costituzione pinochetista del 1980, e che è la Costituzione oggigiorno ancora vigente, e quindi la tomba di Jaime Guzmán è stata presa di mira, è stata attaccata in varie forme, e questo ha generato un grandissimo scandalo.
Prima di salutarci, volevo chiederti se dopo una giornata così importante come lo scorso 11 settembre, la presidenza Boric esce rafforzata, indebolita, soprattutto tenendo in conto la riforma costituzionale in vista, no?
Allora, per riepilogare per gli ascoltatori e le ascoltatrici, il processo costituente ha avuto una prima fase tra il 2021 e la metà del 2022, in cui è stata dominata, diciamo, da movimenti sociali di sinistra, da partiti politici di sinistra, e che hanno dato vita a un testo considerato da molti progressista, avanzato in molti aspetti e che però è stato bocciato dai cittadini in un plebiscito. Probabilmente la bocciatura dipende di più dal contesto che dal testo, ossia dipende deriva molto da un rifiuto, da un disdegno, diciamo, dei primi 6 mesi del governo Boric, che erano fallimentari sul piano delle misure economiche concrete per la gente, quindi la gente ha voluto in qualche modo punire il governo. Ci sono altri fattori, diciamo, alla base di questo voto, però potremmo dirla in sunto così. Da allora Boric ha chiamato un altro processo costituente, l'ha ristretto esclusivamente ai partiti politici, quindi non ha permesso forme indipendenti di candidature, di cittadini indipendenti, di movimenti organizzati, e in queste elezioni con un tasso altissimo di voti bianchi e nulli ha vinto il Partito Repubblicano, che è un partito di estrema destra, e in generale la destra, tanto moderata non esiste, però insomma tanto la destra tradizionale come quella fascista o pinochetista ha raggiunto la maggioranza assoluta della seconda convenzione. Quindi oggi è questa la composizione reazionaria che sta provando a elaborare una carta che, se possibile, è più a destra della carta costituzionale oggi vigente, che è stata formulata appunto da Jaime Guzmán sotto la dittatura di Pinochet. Quindi la speranza di molti era sembra, secondo i sondaggi, secondo l'umore popolare, è che anche questa seconda Costituzione possa essere rifiutata, cioè possa vincere il recesso, cioè il voto no a questa seconda proposta costituzionale. Questo ristabilisce un pochino la palla al centro, diciamo. Il Cile è un paese estremamente polarizzato, dove il pendolo va ogni volta più a sinistra o più a destra, ma non si stabilizza mai in un punto centro, diciamo, che è un po' quello che vuole rappresentare Boric. Oggi Boric è il centro politico del paese e proprio per questo non riesce fondamentalmente a rappresentare niente e nessuno, quindi probabilmente rimarrà, cioè se verrà rifiutata questa Costituzione, rimarrà ancora per qualche anno, chissà quanto, quella di Pinochet, però perlomeno sarebbe sperabile, no? Una sconfitta politica dei repubblicani e soprattutto del loro leader, che è Cast e che è oggi un politico estremamente popolare in quella frangia. Dobbiamo considerare anche questo, che per concludere, diciamo, il Cile è un paese dove più o meno metà della cittadinanza, o quasi, diciamo, metà dell'arco politico, quasi, rivendica tuttora in maniera più o meno tenue la dittatura di Pinochet. E quelli che lo rivendicano in maniera integrale sono i repubblicani di Cast, però gli altri partiti di destra comunque ogni volta fanno delle cioè ogni volta, diciamo, che cercano di edulcorare le questioni delle violazioni dei diritti umani e così via. Insomma, il clima è molto teso perché non c'è per nulla un consenso generalizzato sull'eredità del pinochettismo o sull'allendismo, per esempio. Cioè, un paese dove metà della gente si rivendica allendista e la metà pinochettista, diciamo, detta
Certamente.
in maniera molto, molto schietta.
Ringrazio tanto il professor Alessandro Perigali, gli auguro buon lavoro e magari ci risentiremo in futuro per le questioni che riguardano il gigante dell'America Latina, cioè il Brasile. Alla prossima, Alessandro.
Grazie mille, Gustavo. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione latinoamericano e sono molto contento perché dall'altra parte della linea posso ridare il benvenuto al console Enrico Calamai. Enrico Calamai, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera a tutti voi.
Grazie mille per la sua disponibilità. Enrico Calamai, una figura che sicuramente ci può raccontare in prima persona quello che ha vissuto 50 anni dopo il colpo di Stato. È stato anche viceconsole a Buenos Aires, ha scritto un libro che si chiama Niente asilo politico, che da sempre raccomandiamo qui. Però prima, nel 1974, quindi all'anno successivo del colpo di Stato, è stato pure a Santiago del Cile presso l'ambasciata italiana di questo paese sudamericano. Console, la prima domanda che vorrei chiedere è proprio i ricordi che ha a 50 anni o a 49 nel suo caso, è arrivato nel 74, giusto?
Sì, la Santiago che io ho trovato era una città appena uscita da una guerra, anche se era trascorso un anno dal momento del golpe, una città in cui c'erano ancora edifici bruciati, la stessa moneta, palazzo presidenziale, portava evidenti segni dei bombardamenti, una città in cui non c'era traffico, in cui le fermate degli autobus c'erano delle file lunghissime perché i mezzi erano pochi e non passavano mai, un'inflazione galoppante, una situazione economica gravissima in cui per tutti il divario fra ciò di cui c'era bisogno per sopravvivere e le entrate di lavoro quando c'era era enorme, una città in cui la violenza repressiva si sentiva costantemente, in cui la gente aveva paura, la gente era preoccupata, cercava di non parlare, cercava di non vedere, cercava di occuparsi del lavoro, della vita familiare e nient'altro.
La sua missione era accompagnare i rifugiati, quelli che erano riusciti a passare il muro dell'ambasciata, corretto?
Sì, io vivevo in ambasciata con circa 200 rifugiati, però rispetto alla realtà esterna era una specie di piccola oasi. I rifugiati, che erano prevalentemente politici o sindacalisti, erano riusciti ad auto-organizzarsi e a gestire la vita lì dentro. C'erano una commissione per ogni aspetto della vita in ambasciata, la sicurezza, la cucina, la scuola per i 40 bambini, le attività culturali, la pulizia. E ogni commissione era composta da un elemento di ogni partito presente in ambasciata. C'era poi un comitato centrale la cui composizione rifletteva la presenza quantitativa di persone all'interno dell'ambasciata, e il comitato centrale eleggeva un presidente. Questo faceva sì che tutto funzionasse, tutti partecipavano, tutti si sentivano responsabili e la vita lì dentro funzionava a meraviglia.
E non c'era paura che ci siano degli infiltrati? Secondo l'informazione che ho, c'era qualche infiltrato della DINA, la polizia segreta pinochetista.
La paura c'era, e c'era anche una commissione per esaminare chiunque entrava e vedere, cercare di capire se era un infiltrato oppure se i riferimenti politici che dava rispondevano a verità. Certo, tra 200 persone qualche infiltrato poteva esserci, però c'era un controllo costante, una preoccupazione costante e molto controllo.
E questo ha evitato sicuramente episodi sgradevoli di qualche infiltrato che passasse informazione verso l'esterno dell'ambasciata?
Beh, soprattutto c'era il pericolo di qualche provocazione. Io sono andato lì e sono stato inviato in missione dopo che i militari avevano gettato durante la notte il corpo di Lumi Videla all'interno dell'ambasciata. Lumi Videla era una militante del MIR, Movimento Schierda Rivoluzionaria, che era stata fermata ed era morta sotto tortura. Il gesto di gettarla dentro l'ambasciata, dove c'erano molti suoi compagni di partito e dove la gente non sapeva se sarebbe riuscita a partire oppure no, è stata una provocazione terribile. Si temeva che i militari potessero addirittura entrare durante la notte in ambasciata, e anzi questo era il motivo per cui mi hanno pregato di restare, pensando che la presenza di un diplomatico avrebbe fermato le provocazioni dall'esterno e anche dall'interno, certo.
Ma esisteva, secondo lei, console, un rischio così grave, direi, un esercito dentro un'ambasciata è un fatto dal punto di vista del diritto internazionale gravissimo, no? Esisteva quel rischio, secondo lei?
Beh, il rischio era non che l'esercito entrasse, ma che entrassero degli individui non identificati, creando problemi. Non sarebbero venuti in uniforme, ma potevano esserci delle incursioni in qualche modo. Sì, io credo che il pericolo c'era.
Andiamo un po', console, se lei è d'accordo, alla questione diplomatica del rapporto fra l'Italia e il Cile. L'ambasciata aveva spalancato le porte o quantomeno non ha bloccato l'ingresso a tanti dissidenti. Come è evoluto questo rapporto fra Italia e Cile dopo il golpe?
La presenza in ambasciata di rifugiati era una turbativa nei rapporti fra Italia e Cile. Come sappiamo, l'Italia non aveva rapporti diplomatici col governo cileno, aveva soltanto rapporti a livello di incaricato d'affari, cioè un livello minimo. La presenza di rifugiati era vista molto male dalle autorità cilene, dai militari, perché stava a indicare che la caccia all'uomo era ancora, dopo un anno, era ancora presente in Cile. D'altra parte anche il governo italiano non voleva concedere l'asilo politico a tutti i presenti in ambasciata per paura che di un pull factor, cioè che più ne accoglieva più ne arrivavano. Quindi c'era un braccio di ferro in corso tra il governo italiano e il governo cileno, in cui si inseriva l'attività diplomatica, politica dei rifugiati stessi, che attraverso due linee telefoniche erano in contatto con i partiti europei e i sindacati che li appoggiavano.
Consolio Calamai, tornando al discorso del rapporto con i rifugiati, si ricorda, le vengono in mente qualche caso in particolare, qualche storia che le ricordi?
Una storia abbastanza sorprendente è stato il caso quello che chiamavano il pollo. Il pollo era uno completamente pazzo, era stato torturato, trattato molto molto male, ed era uscito praticamente con degli attacchi di follia ricorrenti. Ma questo pollo era anche una persona molto simpatica e affacciandosi al muro dell'ambasciata aveva stabilito un rapporto con una donna giovane che abitava da quelle parti. A un certo punto questa donna si è innamorata del pollo ed è saltata dentro. Ora, saltar dentro voleva dire che non potevi più uscire perché ti arrestavano. E lei, appena entrata, ha scoperto che il pollo era matto e quindi l'ha mollato, ma il pollo era disperato e insomma c'era tutta questa situazione un pochino tragica ma anche comica, perché il pollo stava molto male, ma tutta la storia in sé era abbastanza, insomma, superficiale, perché decidere di entrare in un'ambasciata come rifugiata per amore, beh, è un caso un po' estremo.
E poi com'è finita questa storia, se si ricorda?
È finita che niente, lei lo ha lasciato, si è messa con un altro, lui voleva ammazzare quest'altro, però ovviamente non... E poi è finita, alla fine è finita.
Interessante. Allora, console, visto che lei ha avuto esperienza in tanti paesi, ricordiamo anche in Afghanistan, però sia in Cile che in Argentina, io non posso non chiederle sulle differenze, perché sappiamo che in un caso stiamo parlando di una cosa molto evidente, stadio di calcio, tanti detenuti politici, mentre che dall'altra parte c'è il caso della desaparizione. Ecco, quali sono i contrasti che possiamo fare fra entrambe le situazioni, entrambe le dittature?
Guardi, l'attività repressiva in Cile era portata a termine con una violenza pubblicamente effettuata in modo da creare il terrore nella popolazione. Era portata a termine attraverso gruppi integrati gerarchicamente nelle forze armate. Quindi era tutta una situazione estremamente controllata. Al contrario, la repressione in Argentina era portata a termine attraverso gruppi autonomi chiamati patotas, i quali agivano in borghese con macchine senza targa, quindi non identificabili, liberi di perseguire, sequestrare, torturare chiunque volessero. E quindi una situazione in cui le responsabilità erano più difficilmente identificabili, in cui questi gruppi potevano agire come meglio credevano. Questa è una differenza sostanziale, perché a livello giudiziario le responsabilità sono state molto più difficili da identificare.
E a 50 anni dall'inizio di questa tragedia, che insegnamento abbiamo?
E guardi, il colpo di Stato in Cile è stato la fine della speranza di tanti nel mondo occidentale di poter arrivare al socialismo per via democratica. È stata una sterzata violenta al fiume della storia. L'Europa era avviata verso un progressivo avvicinamento al socialismo, ma l'esperienza cilena ha dimostrato che questo avvicinamento non sarebbe mai arrivato a buon fine. L'esperienza cilena ha portato all'instaurazione in Cile del neoliberismo. Lo stesso è successo in Argentina 2 anni e mezzo dopo. Lo stesso alla fine è successo nel resto del mondo occidentale. Oggi viviamo tutti in un mondo neoliberista, che è quello che si è cominciato a instaurare in Cile dopo il golpe militare. Un mondo in cui la partecipazione politica è vanificata dall'esigenza di vivere, di sopravvivere, di procurarsi il sostentamento, di procurarsi un lavoro che è sempre precario, di non perderlo, la concorrenza con gli altri, dall'atomizzazione della società in cui non c'è più solidarietà, in cui ciascuno è chiuso nel proprio nucleo familiare. Tutto questo è una realtà molto tragica, in cui l'homo politicus, che si era materializzato in Cile, viene sostituito dall'homo economicus, che non pensa ad altro che al profitto e al consumo. In questa realtà che comincia in Cile con il colpo di Stato stiamo ancora vivendo. Siamo immersi in questa ideologia che non è più umanistica, è antiumanistica, antiecologia, un sistema politico-economico che ha portato allo sfruttamento delle persone e dell'ambiente, creando e che si caratterizza per il ricorso alla guerra sempre più frequente.
Consuelo Calamai, prima di salutarci, secondo lei c'è una mancanza di memoria nelle generazioni attuali?
Sì, decisamente. Io credo che l'importanza che si è data a questo cinquantenario del colpo di Stato in Cile riflette una presa di coscienza, un dirsi siamo ancora, è una realtà che ci riguarda, stiamo ancora vivendo le conseguenze di quel lontano colpo di Stato, ma questo nei giovani non credo sia presente. I giovani difficilmente sapranno oggi chi era Allende, qual era il suo tentativo, quale dimensione umana portava avanti. Credo che oggi i giovani vivono in un presente senza storia e senza futuro, un presente che è anche in qualche modo privo di speranza.
Ringrazio tanto Console Calamai, che era andato in missione dal 1974 presso l'ambasciata italiana a Santiago del Cile. Grazie mille e rimaniamo in contatto, Console.
Arrivederci, grazie a te.
Io non voglio vivere altri 250 anni, no.
Perché no?
Sono stato trattato come un ladro. A un soldato si può dire che è un assassino, ma non che è un ladro.
Ma hai rubato, o no?
Sono qui perché si parlava di dividere il denaro.
Quello te l'ho detto io per convincerti.
Quindi non ci spartiamo niente.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, generale!
È anche vero che ho commesso degli errori. Errori di contabilità.
Sono le 20 e 2 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, l'ultima pagina di questa trasmissione dedichiamo al cinema. Avete sentito l'inizio del trailer di El Conde, il film di Larraín, che si è presentato pochi giorni fa a Venezia. Allora, se io penso al cinema, in particolare Venezia, siamo sulle frequenze Radio Cooperativa, a che altra persona possiamo pensare se non a Umberto Bodon? Umberto Bodon, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao Gustavo.
Fa una trasmissione molto carina il venerdì proprio su queste frequenze, ovviamente sul cinema. Umberto, possiamo parlare di questo film che è un po' particolare, questa scelta, una commedia tragicomica interamente in bianco e nero, ecco, come possiamo presentare questo film?
Sì, beh,
se ti è piaciuto, no?
Una commedia nera, beh, tra l'altro ha anche vinto il premio come miglior sceneggiatura nel concorso. E difatti la sceneggiatura, l'invenzione della storia è la cosa particolare di questo film. L'idea è che Pinochet non è altro che l'ultima versione di una persona, di un vampiro, che ancora dal tempo del Medioevo si reincarna continuamente, ma sempre dalla parte di qualcuno che cerca di reagire contro le innovazioni, contro le rivoluzioni, eccetera. Alla fine arriva in Cile, dove diventa dittatore con la spietata tesa tipica dei vampiri. E più che ricostruire questa storia fatta velocemente all'inizio, il film ci porta dopo la caduta dal potere di Pinochet, il vampiro ovviamente, che si ritira in una fattoria un po' isolata e decide di lasciarsi morire, cioè di non bere più sangue, di nutrirsi soltanto in modo vegetariano e di lasciarsi morire, perché ormai è stanco e ha visto che ormai la rivoluzione, la democrazia ha vinto dappertutto. Quindi, però arrivano i suoi figli che cercano di trovare la maniera per recuperare il suo tesoro, durante gli anni del suo potere, lui infatti ha fatto, ne ha fatti tutti i colori anche dal punto di vista finanziario, però non si è mai molto occupato di queste cose, non era bravo a gestire, quindi non sa bene dove sono finiti le azioni, eccetera, eccetera. Allora i fratelli, i figli, chiamano una esperta di contabilità che in realtà è una suora che accetta questo incarico con lo scopo di uccidere il vampiro. Il film quindi è una storia di vampiri, Bianco Nero è proprio giustificato dal fatto che il cinema dell'orrore degli anni, della metà del secolo scorso, e che avevano spesso il tema dei vampiri, questi film erano in bianco e nero, e la Rain riproduce un po' tutti i luoghi comuni di questi film di vampiri. Naturalmente tutto questo è una, come possiamo dire, una satira molto violenta contro il potere, contro il gestore del potere che non ha nessun ritegno ad essere chiamato assassino, ma non ladro, anche se in effetti era sia assassino che ladro.
Sì, poi questo esce subito dal trailer, no? Si capisce che è peggio essere un ladro che non un omicida.
Esatto, si capisce anche dal trailer, ma quella è un po' una sua posizione generale in tutto il film, che lui è scosso soprattutto per questo, perché lo considerano un ladro. E poi c'è anche il discorso della compromissione un po' della Chiesa, perché in fondo questa monaca che va per ucciderlo alla fine si innamora di lui e diventa una vampira anche lei. Quindi c'è tutta una serie di letture che possiamo vedere, non solamente di satira, ma anche di accuse che possiamo vedere lanciate da questo film. Un film che però tra l'altro si vede, per gli appassionati del genere, naturalmente si vede anche molto volentieri. No. Naturalmente chi non ama i film di vampiri...
Però dico, è una scelta un po' rischiosa, credo, di Larrain. Secondo te è riuscita?
Sì, secondo me è riuscita. Secondo me è riuscita, certamente.
E non a caso si presenta a Venezia in coincidenza, sì, con i 50 anni del golpe, no?
Esatto.
Dunque, Umberto Bodona, approfitto per chiederti per altri film latinoamericani, non è stato l'unico presente latinoamericano.
Prego. Dei sette, di cui un paio non sono uno italiano e uno spagnolo, come film di chiusura per esempio, che però trattano di, sono ambientati, ecco, in momenti, paesi dell'America Latina, però i film che più forse si lega anche al Conde è un film argentino, ti chiamiamo in causa direttamente, El Rapto, che è ambientato dopo la fine della dittatura, al rientro dei profughi, di coloro che sono andati in esilio soprattutto in Europa, rientrano e riprendono la loro vita normale, pensano e sperano di poterlo fare. Fra questi c'è anche una ricca famiglia che però ha tendenze di sinistra dal punto di vista politico, quindi è scappata in esilio, tornano e fanno una grande festa, rimettono in piedi l'azienda finanziaria che ha parecchi interessi, però l'azienda è diretta dal vecchio padre, però a lavorare effettivamente il fratello maggiore dei due, il quale viene rapito. E viene chiesto un riscatto, i familiari non contattano la polizia, pagano il riscatto, però il rapito non viene restituito. Dopo diverso tempo si incontrano con il governo, il quale li indirizza ai servizi segreti, che se ne lavano un po' le mani, ma li indirizzano a degli esperti. In pratica si tratta di vecchi membri dei servizi segreti della dittatura, che avevano messo insieme queste bande che facevano i rapimenti ma anche facevano finta di risolverli, così quindi venivano pagati sia dal riscatto sia come agenzia che avrebbe dovuto trovare. Le cose si sono prelunghe e le richieste di denaro sono sempre maggiori, e la fine è abbastanza tragica, perché il protagonista, che cerca di mettere insieme tutte le cose, alla fine trova come unica via di uscita quella di suicidarsi. È un film che mette in luce questo aspetto, che forse tu conosci bene, meglio di me, di queste bande coperte e protette in qualche modo anche dal governo, di ex ufficiali della dittatura, che hanno trovato un nuovo modo.
Sarò molto curioso di vederlo. Poi c'è Sam Carroll Sound, inutile dire che è brasiliano. Los Oceanos, Italia-Cuba, una coproduzione. C'è anche il Messico presente. Velocemente puoi darci un panorama di tutti questi film?
C'è L'Obietto, è un film messicano, praticamente è una storia di maturazione di adolescenti, il padre che muore in un incidente, in macchina c'è il figlio minore, e sono tutti presi dal ricordo di questo padre perduto, e il figlio maggiore decide di andare a trovare il camionista che è autore involontario per distrazione di questo incidente, per andare a punirlo. Ma in questo lungo viaggio che fanno maturano i rapporti fra i ragazzi, tra i due ragazzi e la figlia del nuovo marito, della loro madre, e quindi è un viaggio un po' attraverso la parte più nord del Messico, e soprattutto un momento di crescita anche individuale, una presa di coscienza di questi ragazzi. Poi un altro film cileno molto interessante, Malqueridas, è un film che è un documentario costruito con le immagini fatte in maniera clandestina da donne che sono imprigionate per qualche motivo, che però hanno dei figli piccoli e non riescono a vederli, e ci sono queste testimonianze di donne che si aiutano, che soffrono, ma che anche scoprono fra di loro una strada di solidarietà. Sam Curaçao è brasiliano, anche questo è un film ambientato nell'adolescenza, nel momento in cui l'adolescenza sta per finire e si sta diventando adulti, in un ambiente che è un po' realistico e un po' fantastico, dove sembra di poter vivere una vita di incanto, però ci sono delle cose che in qualche modo sembrano rompere questo incanto, delle balene spiaggiate, e soprattutto il film finisce con l'omicidio di un omosessuale che faceva parte di quella banda di amici, ben accolto, ben trovato da tutti.
Molto chiaro. Io ringrazio tanto Umberto Bodon, lo ricordo critico cinematografico, la sua trasmissione si chiama Cinema,
sì,
Duo.
Cinema 2
che va avanti, la prossima ci sarà fra 8 giorni.
La prossima settimana, il 22 mi pare, venerdì,
sì.
22, e parleremo ampiamente della mostra del cinema, sarà una trasmissione dedicata ampiamente alla mostra.
Sicuramente
del cinema.
Sarà imperdibile, saremo all'ascolto. Grazie mille, alla prossima Umberto.
Grazie a te.
E sì, velocemente ci salutiamo perché ormai sono le 20 e 13 minuti e è arrivato il momento di salutarci con questa trasmissione che direi abbastanza intensa, perché l'abbiamo dedicato per lo più al Cile. Siamo partiti con un collegamento in Brasile con una persona che era appena rientrata da Santiago, che ha visto in prima persona tutto quello che è successo nei giorni, perché non è stato l'unico, l'11, che hanno ricordato i 50 anni dell'inizio di questa tragedia. Una tragedia umana, politica, ma anche, come se tutto questo non bastasse, economica, come ci ricordava il console Calamà, il secondo degli intervistati, che è stato presente sin dal 1974, raccontandoci il piano economico di Pinochet, ma anche la vita quotidiana dei rifugiati politici che alloggiavano all'ambasciata italiana di Santiago del Cile. Abbiamo concluso con Umberto Bodon, un grandissimo della critica cinematografica, che ci raccontava Il Conde, questo film allegorico di Augusto Pinochet e anche di altre presenze latinoamericane al recente Festival di Venezia.
Sì, che nunca imbarca, mejor tentarse a dejar.
120 82 301. Cos'è questo? Naturalmente il conto corrente postale di Radio Cooperativa, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAPE 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. State attenti, soprattutto quelli che non hanno ancora deciso a chi destinare il proprio 5 per 1000. Se avete qualche dubbio, la risposta è in due parole: Radio Cooperativa.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Oggi 14 settembre siamo arrivati alla puntata 892 di Latinoamericando. latinoamericando@gmail.com. Ancora latinoamericando@gmail.com. Scriveteci! Noi adesso ci salutiamo, però guai a cambiare frequenza, perché fra pochi minuti sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire musica e cultura. Quindi continuate all'ascolto della Cooperativa sul 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming e sito dal quale potete recuperare tante trasmissioni di questa emittente, fra le quali naturalmente Latinoamericando. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!